Buongiorno a tutti e benvenuti a 100 giorni da Leoni. Oggi è mercoledì 10 aprile, sono le 8:09 e questa mattina siamo in collegamento con Franco Fracassi. Ciao Franco, ben ritrovato.
Ciao.
E Davide Rossi. Ciao Davide, grazie di essere qui.
Ciao, buongiorno.
Franco, vuole iniziare stamattina con siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Europa chiamò. Allora, ti leggo la notizia che purtroppo arriva dall'Unione Europea col suo massimo commissario Borrell. La prospettiva di una guerra in Europa non è fantasia. Dopo la caduta del muro di Berlino, l'UE pensava di essere circondata da un anello di amici, ma si è ritrovata circondata da un anello di incendi e di instabilità. Lo sottolinea l'altro rappresentante dell'UE, Josep Borrell, intervenendo al Forum Europa a Bruxelles e soffermandosi sull'attuale quadro internazionale dominato dalla guerra tra Ucraina e Russia. La prospettiva di una guerra convenzionale ad alta intensità non è più una fantasia. Dobbiamo naturalmente fare di tutto per evitarla, ma per fare deterrenza abbiamo bisogno di mezzi commisurati allo scopo. In Ucraina oggi la situazione è estremamente difficile. La macchina militare russa marcia a tutta velocità. Però, dice anche, gli stati non vogliono l'esercito europeo. Gli stati membri dell'Unione Europea hanno gli eserciti. Noi a Bruxelles non abbiamo un esercito e non avremo un esercito europeo domani. Gli stati sono i padroni delle politiche di difesa. Ho sentito personalmente alcuni capi di Stato e di Governo dire alla Commissione noi non vogliamo un trasferimento di competenze nella difesa all'Unione, ha affermato l'alto rappresentante. La difesa, ha continuato, è una prerogativa della sovranità nazionale e non vogliono ulteriori trasferimenti di sovranità in questo campo. Ma dobbiamo fare in modo che ciascun paese lavori e si impegni all'obiettivo di una spesa pari al 2% del PIL dedicato alla difesa. Siamo lontani da quell'obiettivo, ma quel numero non dice tutto, perché è troppo sintetico. Si può aumentare la spesa nella difesa anche aumentando le pensioni dei militari, ma questo non aumenta la capacità di difesa. Si può anche spendere di più facendo più ricerca e sviluppo o costruendo stabilimenti industriali. Poi dice anche che l'Europa è troppo dipendente dagli USA per le armi. L'Unione Europea soffre di una forte dipendenza, voglia, dagli Stati Uniti d'America per quanto riguarda gli armamenti ed è una cosa che non si può permettere se vuole essere responsabile. Dall'inizio della guerra in Ucraina, afferma Borrell, l'80% di tutte le armi acquistate in Europa è stata comprata da fornitori che producono fuori dai nostri confini. e l'80% di questo 80% viene dagli USA. Beh, questa è una forte dipendenza, non possiamo permettercela, conclude, se vogliamo davvero essere responsabili. Franco, un tuo commento, poi Davide.
Beh, allora, intanto c'è da dire che quando dice tutta la questione internazionale dominata dalla guerra, come se ci fosse una sola guerra in giro, che è la guerra d'Ucraina, beh, la questione internazionale per magari per lui, perché se uno va in Cile della guerra ucraina non gliene può fregare di meno, cioè è sempre questa visione molto razzista che hanno a volte gli europei, ovvero che noi siamo il centro del mondo e tutto quello che accade qui ci interessa chiunque, no? Che è l'unica cosa che conta, non c'è una, cioè, ci sono tante guerre e c'è una guerra di cui noi ci siamo fissati essere il centro di tutto quanto, ovvero la guerra d'Ucraina. Secondo poi, i russi avanzano, beh sì, a parte che i russi avanzano per modo di dire, cioè in questo momento stanno avanzando forse 100 metri al giorno, ma in questo momento i russi stanno aspettando più che avanzano, perché le avanzate sono un'altra cosa. In questo momento i russi stanno aspettando di poter trovare finalmente qualcuno ragionevole dall'altra parte che inizi a trattare. E poi mi viene da pensare che, perché Bruxelles è forse il luogo al mondo dove agiscono più lobbisti in assoluto. C'è una quantità di lobbisti spaventosa a Bruxelles, praticamente Bruxelles vive sulle proprio la città vive sui lobbisti, insomma, che la arricchiscono tantissimo, insomma, ce ne sono veramente, credo ci siano alcune decine di migliaia, e viene da pensare che con tutti i soldi che hanno fatto i lobbisti, cioè scusa, le grandi industrie degli armamenti, che sono principalmente americane, questo sì, abbiano così tanti soldi da poter spargere denaro a tutti quanti i vari commissari europei, a tutti quanti i vari parlamentari, per spingerli a convincerci che bisogna per forza acquistare armi. Francamente non la trovo, cioè, trovo una cosa un po' banditesca, mettiamola così, oltre che stupida, completamente idiota. Le uniche armi che offrono deterrenza sono le armi nucleari, non esistono altre armi. Questo lo sappiamo perché l'abbiamo scoperto dalla storia, cioè la storia ci ha insegnato che due paesi con le armi nucleari smettono di farsi la guerra. Quindi teoricamente noi dovremmo avere solo paesi con armi, perfino India e Pakistan, che sono due paesi che sono fatti ben tre guerre, hanno smesso di farsi la guerra quando il Pakistan ha avuto la sua arma nucleare, e quindi l'India si è calmata, il Pakistan pure, e la cosa è finita lì. Per quanto si odino, magari hanno incominciato a farsi la guerra altrove, come in Afghanistan, ma tra di loro hanno smesso, almeno direttamente. Sono le uniche armi che offrono, che hanno questo scopo, cioè le armi nucleari non hanno lo scopo di essere usate, ma hanno lo scopo di impedire che vengano usate proprio armi in generale tra i paesi che ce l'hanno. Tutte le armi, ma proprio tutte le altre armi che ci sono in circolazione, dalle armi, diciamo, convenzionali, che possono essere armati, aerei, armi sofisticatissime, possono essere missili, armi chimiche, armi biologiche, quindi virus e quant'altro, tutte sono state usate e vengono usate normalmente, e anzi, più armi, anche questo la storia, vuol dire che Borrell è proprio ignorante come una cucuzza, la storia ci ha insegnato che più armi di questo tipo ci sono in giro e più è facile che invece scoppino guerre. Quindi io ribalterei la cosa, quindi è un corrotto e anche stupido, mettiamo, è ignorante. Non saprei come altro definirlo, perché veramente mi sono rotto di questi politici che abbiamo in circolazione. Scusa, è la franchezza, insomma.
Aspetta, che te lo metto anche a te.
Chi mi ha messo?
Da notare tra l'altro che io sono ancora in maglione, Franco è già in t-shirt, e tra l'altro c'è anche una bella maglietta, quella lì è di Ceto Genialeoni, se non sbaglio. Davide, prima di passare a Lavrov, vediamo un tuo, cioè ascoltiamo il tuo commento.
Io ritengo che non ci sia nessun pericolo di guerra, proprio una cosa questa completamente inventata, un'ennesima operazione di guerra psicologica, che abbiamo visto in atto anche durante la cosiddetta pandemia, per cui lo schema si ripete sempre uguale, fai percepire alle persone che esista un'emergenza pericolosissima, naturalmente questa emergenza si è creata da sola, oppure è sempre responsabilità di qualcuno che è al di fuori dei nostri governi, in questo caso sarebbe Putin. E sulla base di questa emergenza che abbiamo cercato sia di evitare, ma purtroppo ormai è fra noi, i cattivi l'hanno portata, e a questo punto occorre fare dei passi obbligati. Questi passi obbligati, in questo caso, secondo la narrazione degli eurocrati, di Macron, di Borrell, ma anche dei nostri governanti, è quella che dopo decenni si è di nuovo manifestato il pericolo russo, anzi ci viene detto esplicitamente da costoro che se la Russia dovesse vincere la guerra con l'Ucraina poi comincerà ad attaccare il resto d'Europa, non viene fatto il paragone a ogni piè sospinto con Hitler, c'è questa litania della reductio ad Hitlerum di qualsiasi personaggio che venga indicato come nemico, per cui lui come Hitler, se non lo fermiamo subito, si prenderà un pezzo alla volta l'Europa, e quindi noi dovremmo poi essere pronti a fermarlo prima che succeda come con Hitler. E questa è un po' la narrazione semplicistica, infantile, ma d'altra parte Berlusconi già quando si presentò la prima volta alle elezioni in politica nel 94 disse ad una convention dei suoi candidati che bisognava parlare all'elettorato come con lo stesso tono, la stessa diciamo narrazione di quando si parla a un bambino, a un ragazzino della terza media. Questa è, no, la percezione che in certi ambienti di potere, tra l'altro in parte anche fondata, devo dire, che il potere ha nei confronti della massa. Quindi queste narrazioni sono proprio bambinesche, come quella che abbiamo assistito a proposito della, diciamo, vicenda tragica, farsa pandemica che abbiamo assistito in questi anni. Ti viene raccontata una storiellina terroristica che ti fa paura, che ti induce a accettare misure di limitazione della libertà, di restrizioni economiche, di provvedimenti inauditi che tu non avresti accettato se non ci fosse stata l'emergenza. E questo sistema viene applicato da chi studia la psicologia delle masse, da chi sa che la maggior parte delle persone, come dei robottini, quando schiacci un pulsantino reagiscono in un certo modo, lo sanno già prima, vanno avanti. Quindi adesso c'è la narrazione della guerra alle porte, che serve in primis, come abbiamo già detto, a spendere un sacco di soldi in armi. Sì, per far felici naturalmente le industrie che le producono, ma anche per sostenere economie europee e soprattutto mondo finanziario occidentale che è lì per collassare. Quindi questa dell'acquisto delle armi serve a iniettare in un sistema che ha la canna del gas dei soldi naturalmente presi dai cosiddetti contribuenti, che non sono contribuenti, perché il contribuente è colui che contribuisce in maniera spontanea, in questo caso i soldi vengono presi ex abrupto, e col debito, no? Quindi con questi due sistemi tu dreni denaro privato e lo porti dentro un sistema pubblico. Nel caso della cosiddetta pandemia c'è stato il più grande trasferimento di denaro, parlo qui da noi ovviamente, in Occidente, in Europa in particolare, nel più breve lasso di tempo da gli stati, i cittadini in realtà, a aziende private, in questo caso quelle di Big Pharma. Adesso si fa la stessa operazione con le armi, però appunto attenzione, non è solo e anzi io direi nemmeno principalmente finalizzato a far arricchire chi produce le armi, quella è una conseguenza per loro benevola, ma non è il primo obiettivo. Secondo me il primo obiettivo è quello di sostenere un sistema finanziario ed economico in grandissima difficoltà attraverso il cosiddetto warfare, quindi il welfare legato alla guerra, l'economia legata alla guerra. E l'altra cosa a cui serve questa operazione è appunto continuare a tenere in circolazione forme pensiero di paura per tenere ancora le popolazioni dentro una bolla, no, di odio, di violenza, che fa sì che queste persone non ragionino con la loro testa. Terza e ultima cosa, scusa Riccardo, a cui serve questa operazione di PSYOP è quella di rafforzare l'idea che l'Unione Europea debba diventare uno Stato, emettere bond di guerra, quindi euro bond, quindi debito comune, e in fondo a questa operazione di creazione di debito comune ci sta la volontà di fare dell'Unione Europea un soggetto che può applicare una propria fiscalità agli europei, quindi che può imporre tassazione ai cittadini europei. Questo, detto in estrema sintesi, il senso vero per me di questa operazione che viene portata avanti.
Ascoltiamo il servizio di Pedro Morago.
Degli esteri della Federazione Russa, Sergei Lavrov, ha effettuato una visita di 2 giorni in Cina. Dopo aver incontrato in precedenza il suo omologo cinese Wang Yi, oggi Lavrov è stato ricevuto in maniera inaspettata e fuori dal protocollo dal presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping. Il presidente Xi ha detto: «Per favore, portate i miei sinceri saluti al presidente della Federazione Russa Vladimir Putin. Lei, signor Lavrov, è un diplomatico esperto e un amico del popolo cinese. Avete svolto un lavoro molto fruttuoso per promuovere le relazioni sino-russe lungo il percorso di coesistenza pacifica tra le due potenze. Ciò, a sua volta, ha svolto un ruolo costruttivo nello stabilire la giustizia internazionale che continueremo a sviluppare come concordato con Vladimir Putin». Durante l'incontro tra Sergei Lavrov e Wang Yi, i due ministri hanno sottolineato che le relazioni tra i due paesi hanno raggiunto un livello senza precedenti. Le parti hanno concordato di avviare un dialogo sulla sicurezza eurasiatica con il coinvolgimento di stati che la pensano allo stesso modo e di contrastare insieme i tentativi occidentali di rallentare la formazione di un mondo multipolare. Mosca e Pechino cercheranno inoltre congiuntamente soluzioni per risolvere la situazione in Ucraina, tenendo conto degli interessi della Russia. Secondo quanto rivelato dopo l'incontro, il viaggio di Sergei Lavrov in Cina è stata anche una tappa importante nella preparazione della visita di Stato di Vladimir Putin in Cina che avrà luogo quest'anno. Insomma, la presenza di Lavrov a Pechino e soprattutto l'inatteso incontro con Xi Jinping hanno suscitato in Occidente tutta una catena di reazioni che denotano le forti preoccupazioni in ambienti euroatlantisti di fronte alla crescente cooperazione tra la Russia e la Cina.
Franco.
Allora, intanto c'è da dire che questo avvicinamento tra Russia e Cina è recente, perché non sono mai andati storicamente praticamente d'accordo Russia e Cina, ma Putin e Xi Jinping si intendono benissimo. Secondo poi, la Russia e la Cina condividono un lunghissimo confine e per la Russia il mercato cinese è quasi il più semplice da mettere in atto, soprattutto il mercato delle materie prime, perché bisogna pensare che la Russia è il paese più ricco di gran lunga di materie prime al mondo, la Cina è il più grande consumatore di materie prime al mondo, quindi questi due paesi si incastrano alla perfezione e molte di queste materie prime si trovano a poca distanza dal confine cinese, tant'è che la Russia sta costruendo alcune ferrovie speciali che collegano appunto la Russia con la Cina per poter trasportare queste materie prime. Quindi diciamo che da un punto di vista logico e normale che questi due paesi si parlino e cerchino di trovare sempre maggiori intese. Poi c'è un altro punto di vista, ovvero quello della politica internazionale. Per motivi diversi, Russia e Cina si sentono sotto minaccia degli Stati Uniti e perfino della NATO, nel senso finché la Russia va bene, ma la NATO nella sua assurdità, perché veramente oramai siamo sul surreale spinto, ha deciso di aprire una sede in Estremo Oriente, non si capisce che cosa c'entri con la difesa dell'Europa, e ha deciso che anche l'Estremo Oriente, quindi tutto il mondo, in qualche modo fanno parte della strategia difensiva dell'Europa, che quindi diciamo ha cambiato atteggiamento, ma soprattutto ha violando anche lo stesso motivo per cui è nata la NATO. I cinesi stanno guardando con grande attenzione ciò che sta avvenendo in Ucraina, perché loro temono di essere i prossimi russi, cioè di essere il prossimo paese preso di mira dagli Stati Uniti e dalla NATO. Taiwan è l'oggetto del contendere. Mettiamola così, Cina e Taiwan funzionano perfettamente, non hanno nessun problema l'uno con l'altro. Sì, a Taiwan c'è un governo adesso, insomma, che recentemente è stato eletto, che retto da un partito che ufficialmente è anticinese. Ma nonostante questo, Cina e Taiwan vanno perfettamente d'accordo. Gli scambi commerciali funzionano benissimo tra questi due paesi, ci sono milioni di turisti che attraversano diciamo quel piccolo tratto di mare tra Taiwan e Cina nelle due direzioni, è pieno di cinesi che hanno parenti a Taiwan e viceversa. Sono due paesi che non avrebbero nulla di ostile l'uno con l'altro, se non il fatto che Taiwan è nato 80 anni, insomma, un po' meno di 80 anni fa circa, 75 anni fa, per impulso degli Stati Uniti d'America, cioè va ricordato perché l'origine delle cose spesso ne danno il significato, sono gli Stati Uniti d'America che hanno fatto creare Taiwan per rompere le scatole alla Cina popolare, diciamo corrompendo il leader del Partito Nazionalista Cinese che si era opposto alla Cina di Mao Zedong e dicendogli guarda vai a Taiwan, ti proteggiamo noi ci riprenderemo la Cina, no? Come se la Cina fosse una cosa di proprietà degli Stati Uniti. Quindi Taiwan è come se, non so, un pezzo d'Italia in cui vivono italiani normalissimi che hanno parenti, amici, non lo so, come se l'isola d'Elba improvvisamente diventasse uno stato ostile all'Italia. Ecco, mettiamola in questi termini. L'isola d'Elba con molte persone che provengono dall'Umbria, dalle Marche, dal Lazio, dalla Lombardia e così via, improvvisamente emigrino all'isola d'Elba per diventare ostile all'Italia. Questa è un pochettino la situazione. La cosa più logica del mondo, se non ci fossero gli Stati Uniti di mezzo, sarebbe che diventasse un unico paese o quantomeno che diventasse una situazione tipo Hong Kong, cioè un paese indipendente che in qualche modo però dipende da un'unica politica estera, che è quella cinese, che è più o meno quello che i cinesi si augurano, però per noi ovviamente ogni ragione è buona per rompere le scatole al prossimo. È esattamente quello che stiamo facendo con la Russia, quello che stiamo facendo per esempio con la Serbia, perché nessuno ne parla mai, ma a un tiro di schioppo da noi stiamo perseguitando un cavolo di paese, letteralmente perseguitando, tant'è che perfino i partiti europeisti che vincono le elezioni ce l'hanno a morte con l'Europa. Noi abbiamo preso questo refrain, cioè dobbiamo rompere le scatole a tutto il mondo e dobbiamo cercare la guerra ovunque. Si ricollega alla questione di prima, insomma. Comunque fatto sta che Cina e Russia vanno perfettamente d'accordo, stanno aumentando i loro scambi commerciali sempre di più, e se si riusciranno a fondere in una sorta di partenariato stabile, solido, che si basa su le due caratteristiche dei due paesi, paese più più ricco del mondo dal punto di vista delle materie prime, il paese più ricco del mondo dal punto di vista industriale, beh, credo che non ci sarà più per nessuno. Per questo per noi è grande preoccupazione questa cosa, non tanto perché chissà che guerre o che sfracelli vogliono fare in giro per il mondo, semplicemente perché noi che siamo diciamo degli uomini superiori, perché siamo europei, siamo occidentali, quindi guardiamo tutti dall'alto in basso, improvvisamente per guardare Cina e Russia dovremmo alzare gli occhi, e al nostro razzismo questo farà molto male.
E c'è anche l'Iran, Davide, che si può aggiungere a questa nuova alleanza.
Ma io faccio sempre più fatica a stare dentro i ragionamenti, diciamo, di tipo geopolitico classico. Questo lo vado dicendo da un po' di tempo. Chiaramente non voglio dire che non siano una chiave di lettura comunque rilevante di quello che accade nel mondo, ma io credo che ragionare solo su quel livello, cioè è uno dei livelli di lettura, quello geopolitico. Quello quindi di geopolitico intendo di contrapposizione fra potenze statali, che è nel gioco, nel grande gioco degli interessi nazionali, si contrappongono, si alleano, cambiano alleanze, eccetera. Mi sembra anche questa, seppur interessante, seppure abbia degli elementi che vanno presi in considerazione, che possono aiutarci a chiarire quello che accade nello scenario, sia però alle volte rischi di essere sia da una parte che dall'altra ridotta un po' a quella narrazione un po' semplicistica di cui parlavo prima, per cui c'è qualcuno che, specialmente magari tra chi ci ascolta, simpatizza di più per i cosiddetti BRICS, per in particolare l'asse Russia-Cina, perché stanco delle vessazioni che magari subisce e del malgoverno che subisce all'interno dei paesi europei occidentali, tutta la follia dell'ideologia progressista woke che va a costringerci a credere a cose che sono totalmente innaturali, vede in quest'altro polo una invece maggiore ragionevolezza, una maggiore difesa dei valori tradizionali e una ipotetica contrapposizione alla deriva anche autoritaria che l'Occidente ha preso in particolar modo negli ultimi anni. E poi ci sono invece quelli che sono ancora la maggioranza, che appunto ritengono che i sistemi democratici nei quali ci si dice che viviamo sono migliori, e quindi c'è l'asse, c'è i paesi del bene contro quelli del male, insomma narrazioni un po' dove c'è anche del vero, come tutte le cose, ma mi pare che rischino di restare su un livello di superficie che ancora una volta ottiene il risultato di dividerci, di farci parteggiare per l'uno o per l'altro, il divide et impera che ben conosciamo, e in questo modo comunque si rimane dentro il recinto che il sistema, in questo caso internazionale, ha costruito. Per cui tu sei più tradizionalista, sei più patriottico, non so come la vogliamo, ci sono questi leader internazionali in cui puoi identificarti, oppure sei invece progressista, credi in tutta una serie di diritti civili, eccetera, ci sono questi altri, no? Nel frattempo ti dividi e noi sopra facciamo i veri giochi, quelli che contano davvero. Questo lo dico anche alla luce del fatto che se uno appunto va, io sono un po' fissato su questo, ma ritengo che non si possa capire fino in fondo quello che succede se non si studia anche gli interessi che in questi giochi hanno i grandi player dei mercati finanziari internazionali. Tu ti accorgi che dentro questi paesi che dovrebbero essere del tutto contrapposti, questi giocatori, questi primary dealers del mercato finanziario internazionale sono presenti in massa e esercitano un potere di indirizzo sia in un mondo che nell'altro mondo. Dopo questo uno dice non conta nulla perché questi sono interessati solamente al denaro, in realtà poi la politica la fanno gli stati, Io non sono d'accordo su questa visione. Quindi, diciamo, innanzitutto metto sul campo questo elemento di valutazione. E quindi questo dovrebbe far vedere anche quello che accade nel cosiddetto scacchiere internazionale con un occhio un pochino diverso, un pochino più smaliziato, un pochino più meno da tifoso, diciamo così, sapendo che di solito chi arriva a prendere il potere negli stati non lo fa pienamente in proprio. Deve rispondere comunque a tutta una serie di altri poteri che agiscono sul nostro pianeta, diciamo così. L'altra questione che secondo me va posta è questa. Chi fa le strategie in questo periodo storico nei paesi occidentali, in particolare a Washington e in seconda battuta in modo subordinato a Bruxelles, siamo sicuri che sia qualcuno che non ne azzecca una, che le sbaglia tutte, come tante volte ci raccontiamo? Ad esempio, cosa intendo dire? Questo avvicinamento di cui parla questo servizio fra Federazione Russa e Repubblica Popolare Cinese, che appunto è un riavvicinamento, che è stato ben detto da Franco, fra due paesi assolutamente complementari e che insieme fanno una potenza militare di livello assolutamente primario. Avere spinto la Federazione Russa, che invece fino a pochi anni fa aveva un rapporto economico privilegiato con l'Europa, nelle braccia della Repubblica Popolare Cinese, che ci si dice in Occidente dall'elite occidentali percepita come un nemico, com'è che hanno fatto un errore così clamoroso? Come mai che non hanno capito che nel momento in cui si usava l'Ucraina per arrivare a un confronto anche militare con la Federazione Russa, questa avrebbe spostato i propri interessi inevitabilmente verso la Cina. Come mai, quando si raccontava che il confronto militare con l'Ucraina si sarebbe risolto in una vittoria per il fronte occidentale che sostiene l'Ucraina stessa, non ci si era resi conto dei veri pesi militari in campo che l'Ucraina non avrebbe mai potuto vincere contro la Federazione Russa? Come mai tutti questi errori? Quando già Falcone parlava in altri contesti di menti raffinatissime, non sottovalutiamo chi fa le analisi e chi dirige le élite che dirigono i paesi occidentali, non li sottovalutiamo. Allora forse gli obiettivi non sono quelli dichiarati, forse l'obiettivo dell'avere comunque sostenuto e spinto l'Ucraina ad un confronto militare con la Federazione Russa non era la sconfitta della Russia, ma erano altri gli obiettivi che secondo me sono stati anche in buona parte perseguiti. Forse i padroni veri del potere, forse i padroni veri del potere, come è accaduto tante volte nella storia, hanno deciso che il modello di impero che fino a questo momento ha dominato quello americano non è più del tutto funzionale e serve un altro impero, dai tratti più schiettamente autoritari, dirigisti, collettivisti, ben incarnati da Pechino. Lo pongo
Sono
perlomeno come
pienamente
elemento di riflessione, non dico che sia esattamente così, ma lo pongo come elemento di riflessione.
Ma guarda, penso che i nostri ascoltatori più attenti, più raffinati a livello, diciamo, di visione geopolitica, sono totalmente d'accordo su quello che stai dicendo. E anche io credo che sia così. Passiamo alla prossima notizia che riguarda la guerra, poi passiamo all'Italia. E ve la leggo. Si sta ipotizzando una conferenza di pace in Svizzera, solo che la Russia non sarà invitata. E già qui capiamo un po' di cose. Allora, leggiamo l'articolo. Ipotesi conferenza di pace in Svizzera a giugno, la Russia non invitata. Il nodo è la presenza del sud globale, difficile che la Cina ci sia, in dubbio anche India e Brasile. L'Ucraina spinge per una conferenza di pace in Svizzera da tenersi la metà di giugno per approfittare della presenza in Europa di Joe Biden, che sarà al G7 in Puglia dal 13 al 15, e per non arrivare troppo a ridosso delle elezioni americane di novembre. Ma il nodo è la presenza dei paesi del cosiddetto sud globale, per i quali la partecipazione della Russia al tavolo è dirimente. Ma Mosca non è stata invitata e non ci sarà, come ha fatto sapere l'ambasciata russa a Berna. Gli ucraini vorrebbero che alla conferenza ci fossero 80-90 paesi e il maggior numero possibile di paesi del sud globale, dicono la DN Kronos, fonti diplomatiche. Ma è difficile che la Cina ci sia se la Russia non ci sarà, tanto più in un momento in cui è forte la convinzione che Mosca stia prelevando sul terreno. e l'assenza della Cina potrebbe tirarsi dietro anche quella di paesi come l'India e il Brasile, con il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, che ha tra l'altro già fatto sapere che dal G20 di novembre a Rio de Janeiro ha invitato anche Vladimir Putin. L'obiettivo di Zelensky. L'idea del presidente Volodymyr Zelensky, che punta a una conferenza a livello di capi di Stato e di Governo, è di ottenere quantomeno un assenso di principio per il suo piano di pace in 10 punti in linea con la Carta dell'ONU, per poi organizzare dei mini vertici sui singoli punti, in vista di una seconda conferenza alla quale ammettere anche la Russia, obbligandola ad accettare il piano di pace approvato. Un percorso che vede Mosca totalmente contraria, ma che non piace neanche ai paesi del sud globale, dove si va tra chi continua a fare affari con la Russia e chi è quantomeno indifferente alle ragioni di Kiev e lamenta le conseguenze della guerra sui costi delle materie prime, per non parlare degli effetti dell'attacco del 7 ottobre, che ha esposto l'Occidente alle accuse di doppio standard per il suo sostegno incondizionato a Israele nella guerra a Gaza. In questa fase, per ora, i paesi europei e gli Stati Uniti ribadiscono il pieno appoggio alla formula di pace di Zelensky, ma allo stesso tempo sollecitano Kiev a fare in modo che ci sia un'adeguata partecipazione del Global South, per evitare che la conferenza, che potrebbe tenersi a Lucerna, si trasformi in un boomerang, sottolineano le fonti. E poi aggiungono l'Ucraina in crisi sul campo di battaglia. Sia dal punto di vista diplomatico, il cammino è ancora tutto in salita, dal punto di vista militare è forse uno dei momenti peggiori per l'Ucraina e quasi, a quasi 26 mesi dall'inizio della guerra, siamo in una fase molto molto delicata, commentano gli analisti. Kiev ha bisogno di munizioni, nel Donbass il rapporto con i russi è di 1-7, c'è una drammatica carenza di sistemi di difesa aerea, con i russi che martellano città e infrastrutture per distruggere la capacità industriale, la produzione industriale ucraina e di artiglieria a lungo raggio. Vai Franco.
Allora, c'è una strana idea di quello che dovrebbero essere le relazioni internazionali e soprattutto una strana idea di quello che dovrebbe essere una conferenza di pace, perché visto che si tratta di una, viene presentata come tale, normalmente nelle conferenze di pace si incontrano i paesi che sono in guerra, teoricamente, se no che conferenza di pace è? Tutte le conferenze di pace della storia hanno funzionato in questa maniera, cioè i due dei protagonisti sono i paesi in guerra. Voler fare la pace solamente con un paese senza invitare l'altro non ha proprio, cioè è una cosa che non ha proprio senso logico al di là di quello che potrebbe rappresentare. E questa è già una cosa che non funziona in un eventuale vertice del genere. La seconda cosa che non funziona è che siamo noi, sempre noi occidentali, perché ovviamente noi siamo sempre, ripeto, sempre questo concetto molto razzista, siamo il centro del mondo e siamo noi che decidiamo tutto, siamo noi che decidiamo chi deve partecipare o chi non deve partecipare a che cosa, non alla nostra a una festa che organizziamo a casa nostra, ma a un consesso internazionale in cui tutti, perché così funzionano i consessi internazionali, sono esattamente sullo stesso piano. E quindi noi stabiliamo chi può partecipare e chi no. Non si capisce a quale titolo, se non per il fatto che siamo proprietari di quel consesso internazionale, se no non si capirebbe assolutamente questa richiesta da parte nostra. Ultima cosa, il fatto di paesi che non vengono invitati. Allora, anche qui ci sono circa più di 200 paesi, di cui 198 credo facciano parte delle Nazioni Unite. Tutti quanti questi paesi hanno esattamente gli stessi diritti, tutti. Non è che c'è un paese che ha più diritti e un paese che ha meno diritti. Sono tutti sullo stesso piano e io potrei affermare, diciamo, un terzo di questi paesi in questo momento sono in guerra, però noi ci interessiamo solamente di uno di questi paesi. Un terzo di questi paesi attualmente sono in guerra e la quasi totalità, diciamo più della metà, due terzi dei paesi, di questi 198 paesi che fanno parte delle Nazioni Unite, hanno fatto guerre di aggressione anche recentemente, tra cui ovviamente ci siamo anche noi, c'è anche l'Italia. L'Italia ha invaso un paese nel 2001 che si chiama Afghanistan, l'Italia ha bombardato un altro paese nel 1999 che si chiama Serbia, l'Italia ha invaso un paese che si chiama Iraq nel 1991, solo per citare alcune cose, appunto sempre a proposito di aggressore è aggredito, invasore e invaso. Quindi non si capisce a che titolo noi, quando facciamo le cose, siamo sempre i buoni, perché noi non invadiamo i paesi, portiamo democrazia, prosperità, pace, anzi, invadiamo per portare la pace, che
Ma ce
veramente è
l'insegna Hollywood quello, Franco.
uno dei tanti
Hollywood ci insegna
stimoli.
questo.
Ecco, noi ragioniamo, continuiamo a ragionare in questa maniera. Io trovo francamente normale che se la Russia non venga invitata, la Cina abbia problemi a andare e quindi non andranno anche tantissimi altri paesi. Cioè, forse è il momento, se una cosa del genere, io non so come dire, io non parteggio per Russia e Cina assolutamente, ma spero vivamente che, visto che esistono dei bulli in circolazione, e questi bulli si chiamano bulli in circolazione da direi qualche secolo, e si chiama Europa e occidentali, vorrei che per una volta prendessero un bello schiaffo in faccia, perché per rendersi conto che il mondo non siamo noi, che noi non siamo il centro dell'universo e che non abbiamo nessun diritto al di tutti? Ah, ecco.
Andiamo in Italia e quello che è successo alla centrale idroelettrica di Suviana in provincia di Bologna. Esplosa una turbina durante, insomma, della manutenzione che doveva essere ordinaria. Leggiamo la notizia da Sky TG24. Esplosione intorno alle 15 in una centrale idroelettrica Enel nel bacino artificiale di Suviana sull'Appennino bolognese. Sono state coinvolte 15 persone. Tre sono morte, quattro disperse, cinque ferite, tre illese. L'incidente è partito da una turbina esplosa che ha causato l'incendio e il crollo di un solaio. Erano in corso lavori di manutenzione, operazioni di soccorso difficili, i vigili del fuoco, l'incidente sotto il livello dell'acqua. Abbiamo faticato a entrare nei locali. Poi c'è un aggiornamento. Strage di Suviana, qui lo prendiamo dall'ANSA, vigile del fuoco, poche speranze di trovare i superstiti. Lo scenario che abbiamo davanti non ci dà quest'idea. Non stiamo lavorando con molte speranze di trovare vivi dispersi. Lo scenario che abbiamo davanti non ci dà quest'idea. Lo ha detto Luca Cari, dirigente comunicazione dei vigili del fuoco, parlando dell'intervento in corso da ieri pomeriggio alla centrale idroelettrica di Enel Green Power di Bargi al lago di Suviana, rispondendo a una domanda sulla possibilità di trovare superstiti. I dispersi sono quattro, oltre a tre morti accertati e cinque feriti. La situazione è molto difficile, l'acqua sta salendo, stiamo lavorando al di sotto del livello del lago, quindi con l'acqua che entra. Siamo già a 40 centimetri al piano meno 8, dove stavamo lavorando con le squadre di ricerca. Questa è una situazione molto difficile, sta entrando l'acqua, una situazione di rischio e pericolo per i nostri operatori, ha sottolineato Cari. A entrare è proprio l'acqua del lago, che ormai ha invaso anche il piano coinvolto all'esplosione della turbina. Dobbiamo capire da dove entra e qual è la possibilità di mettersi al sicuro. Cosa ne pensi, Davide?
Guarda, onestamente non ero a conoscenza di questa notizia, la prendo adesso dalla tua lettura. Non so come commentarla, non ho elementi per poterla commentare, non sono, ne voglio ergere a tuttologo, è un incidente, non saprei francamente esaminarlo, ho solo sentito le tue parole poco fa.
Passiamo a Franco, se no passiamo a un'altra notizia, non è un problema.
Io, mi dispiace, Riccardo, ma anche io non sapevo di questa cosa. In questo momento sono tombato davanti al computer per 16-17 ore al giorno per finire il libro sulla Russia e per fare il quinto volume della colonna di storia. Quindi sono fuori dal mondo in qualche modo e mi dispiace, insomma, quindi non, non saprei che dire, cioè veramente sento per la prima volta quello che di questa cosa.
Oggi tutti i giornali aprono con questa notizia, ovviamente, mentre non aprono con un'altra, lo fa La Verità e ve la mostriamo, eccola qui, e torniamo sempre sul buon Robertino. Speranza, sapevo che il 20% degli effetti avversi era gravissimo. L'ex ministra ammette che fin dai primi mesi della campagna vaccinale, l'AIFA gli segnalò che una reazione negativa su 5 poteva essere addirittura mortale, eppure andò avanti con obblighi e open day, recitando il mantra dei farmaci sicuri ed efficaci. Qui Davide, qualcosa ce l'hai da dire secondo me?
Sì, adesso questa notizia la voglio andare a leggere bene, non l'ho letta, voglio approfondire bene, ma è interessante ovviamente, mi dà lo spunto per dire, per così condividere un mio pensiero di questi giorni, no? Noi abbiamo letto a proposito di Speranza, sappiamo che c'era stata questa denuncia di alcuni avvocati relativamente appunto alla gestione di come sono stati somministrati i vaccini, su quello che si sapeva, non si sapeva, eccetera, che si è conclusa con un'archiviazione da parte del Tribunale dei Ministri. Allora io mi chiedo, veramente lo chiedo, come non c'è già una risposta preconfezionata dietro quello che sto per chiedere. È giusto, per me sacrosanto, fare quello che in tanti stiamo e stanno facendo, cioè cercare di fare chiarezza su ciò che è avvenuto in questi folli anni della cosiddetta pandemia, sotto tutti i punti di vista, in primis naturalmente anche quello degli effetti avversi, perché effettivamente tante persone hanno avuto ed hanno dei gravi problemi, qualcuno ci ha lasciato anche la vita dietro questa operazione. E quindi tutto il lavoro giornalistico, politico, è fondamentale e non bisogna deflettere di un millimetro da questo lavoro, perché mi auguro che prima o poi parta anche questa famigerata, famosa commissione d'inchiesta parlamentare su questa vicenda. In tanti altri paesi occidentali sono già partite queste commissioni, ci sono state delle prese di posizione di organi ufficiali che cominciano a mettere in discussione le verità dogmatiche che invece qua in Italia purtroppo ancora non è possibile fare. Quindi lavoro e auspico che si faccia, che emerga sempre più la verità su quello che è accaduto. Quello che mi chiedo, la domanda appunto che approfitto di questo spunto per porre la questione, cioè come si può pensare in questa fase storica in Italia che, diciamo, determinati responsabili politici di quello che è avvenuto, coloro che hanno fatto la gestione politica di questa operazione, possano essere condannati per reati così gravi come quelli che venivano contestati in un tribunale. Cioè, quello che io mi chiedo è, davvero si poteva pensare che uno dei principali responsabili politici della gestione della vicenda cosiddetta pandemica potesse essere in questa fase storica, poi più avanti vedremo, ma in questa fase storica potesse essere messo sotto processo per reati così gravi? Sembra molto difficile ipotizzarlo. Il risultato è stato che diciamo si è fatto mettere una sorta di timbro di ufficialità da parte della magistratura italiana sul fatto che l'operato politico in quella fase storica era corretto. Questo è il risultato che si è ottenuto. Allora io mi chiedo, diciamo, c'è qualche elemento positivo che emerge da questa vicenda, nel senso è servita effettivamente a qualcosa o è servita solamente appunto a far certificare questa cosa? È una domanda, mi chiedo, è stato buono fare questa azione o le conseguenze in questo momento che erano preventivabili, diciamo, sono negative per chi fa un lavoro di ricerca della verità in questo momento? Io non voglio mettere assolutamente, ovviamente, in discussione la buona fede di chi ha agito, sicuramente capisco che tutto quello che è avvenuto crea una volontà di andare a ricercare giustamente, sacrosantamente i responsabili. Però diciamo, chi ha la responsabilità di essere, chiamiamo, la classe dirigente di quest'area, deve anche pesare poi le conseguenze politiche delle azioni che prende. Se queste azioni hanno conseguenze politiche che sono più negative che positive, ecco, magari è il caso di accantonarle in questa fase e concentrarsi invece su un lavoro di ricerca giornalistica, politica e culturale.
Ma la raccrita del sistema era difficile da ottenere, ovviamente, su questo siamo tutti d'accordo. Una conseguenza
Chiedere al sistema
netta.
che ci dica: sì, questi qua che fanno parte anch'essi del sistema sono responsabili di reati così gravi. Mi sembra ottimistico, molto ottimistico, credo.
Però cos'è che hanno ottenuto? L'aumento dell'odio da parte di una grossissima fetta di cittadini che sono molto arrabbiati, non solo con Speranza, anche con Draghi, anche con le multinazionali. E questo è un po' probabilmente l'unico risultato netto che hanno ottenuto, Franco.
Beh, credo che costoro con la rabbia dei cittadini ci facciano poco, nel senso non li considerano proprio cittadini arrabbiati, anche perché i cittadini arrabbiati non votano e quindi non contano. La politica tiene conto esclusivamente oramai di due cose, dei sondaggi e quindi delle espressioni di voto delle persone e del voto, cioè di chi va a votare e quindi come poi queste espressioni di voto si traducono effettivamente in posti in Parlamento, alle regioni, al comune, in Europa e così via. Perché una politica che non ha oramai non ha più nessun orizzonte di quello che dovrebbe essere, cioè di risolvere i problemi delle persone, di migliorare la vita dei propri concittadini, parla solamente a se stessa, quindi vuole autorigenerarsi e l'unico modo che ha per autorigenerarsi è farsi votare. Quindi è brutto dirlo, ma io credo che ai partiti che in questo senso sono al governo, ma anche quelli che sono all'opposizione, che ci sia gente arrabbiata non gliene possa fregare di meno, perché la gente arrabbiata tendenzialmente non va a votare, quindi è come se fosse gente arrabbiata di un altro paese, di un altro che vive in un mondo parallelo che a loro non interessa minimamente. Era così in parte in passato, adesso credo che sia quasi completamente così. Sono rarissimi i politici a cui interessa ciò che pensa realmente la gente. Su quello che ha detto Davide sono perfettamente d'accordo. Difficilmente il sistema processa se stesso. È capitato in passato, ma è capitato quando le condizioni della società e politiche erano tali per cui il sistema conveniva in qualche modo processare se stesso, oppure era proprio una sorta di fiume che scorreva che andava in quella direzione. E in questo momento le condizioni non ci sono perché purtroppo chi contesta il sistema è una minoranza, per quanto numerosa, sempre una minoranza è. Insomma, la maggior parte dei miei amici, delle persone che conosco da una vita, pensano che Speranza ci abbia salvata tutti quanti. Purtroppo c'è, e alcuni di questi, un paio di questi sono magistrati, altri sono altre cose. Lo so, tu mi guardi strano, però
No.
l'Italia è questa, l'Italia è questa qui. È uno di questi qui che fa il magistrato del lavoro, il giudice del lavoro. Ha rigettato tutte quante le cause che ci sono, che sono state fatte di chi ha appunto ha perso il lavoro durante la pandemia. E quando gliel'ho chiesto, perché ho detto scusa, ma perché hai rigettato le cause? Dice perché è normale che sia così, è gente che si è comportata in maniera illegale, bisogna accettare quello che è successo perché il governo ha agito secondo coscienza e non me l'ha detto facendo un dibattito televisivo, no? Essendo una persona che io conosco diciamo da 40 anni, no? Diciamo che ci diciamo le cose in faccia tranquillamente. in maniera diciamo sincera, me l'ha detto perché ci credeva sul serio, cioè questo è il punto, no? Allora noi abbiamo a che fare, non possiamo vivere sull'isola del poi, cioè dobbiamo sapere che l'Italia è questa cosa qui. Poi ci saranno anche, diciamo, la platea delle persone arrabbiate o che abbiano preso consapevolezza di quello che è accaduto, si sarà anche allargata, ma non abbastanza. Il punto è questo.
Ma guarda, potresti consigliargli, potresti dargli un trapano o un pennarello grosso e sostituire la E con la O e mettere la loggia è uguale per tutti nei tribunali italiani. Davide, passiamo all'ultima notizia che riguarda sempre la NATO, perché la NATO ha deciso di creare il suo quartier generale delle forze di terra a Mikkeli, in Finlandia, che si trova circa a 140 km dal confine con la Russia. La motivazione principale che ha spinto gli scandinavi ad aderire alla NATO è stata l'articolo 5 del trattato costitutivo dell'Alleanza Atlantica, celebrando ieri il suo 74esimo anniversario. Questa clausola impegna i paesi membri a difendersi reciprocamente in caso di aggressione. Questo meccanismo di difesa collettiva rappresenta una sicurezza ambita anche dall'Ucraina, che nel 2008 aveva già tentato invano di unirsi all'alleanza. La NATO e l'Ucraina si completano a vicenda, ha dichiarato Dmytro Kuleba, ministro degli esteri ucraini, in occasione della sua partecipazione all'incontro del ministro degli esteri dell'alleanza a Bruxelles. Sebbene siamo grati per il supporto ricevuto, l'ingresso dell'Ucraina nella NATO rappresenterebbe la soluzione più efficace per garantire la sicurezza dell'intera area euroatlantica, ha sottolineato appunto Kuleba. Davide, poi Franco, poi andiamo in chiusura.
Ma questo, diciamo, sta nel solco di quello che, di cui parlavamo prima, cioè c'è la necessità in questo momento di creare aree di instabilità, creare situazioni di tensione, anche militare o potenzialmente militare. C'è la necessità, per ragioni che abbiamo già detto prima, quindi non stiamo a ripetere, di far sì che il mondo non sia tranquillo, che le persone che abitano il mondo non siano tranquille. Quindi questo fa parte del meccanismo, cioè la stessa guerra russo-ucraina prevedeva, cioè diversi di noi prevedevano che, perlomeno io l'ho scritto nell'ultimo libro, L'economia delle emergenze, che sarebbe stata stiracchiata il più possibile, quindi anche le conferenze di pace di cui si parlava prima, più o meno improbabili, non andranno in questa fase da nessuna parte, perché se dovesse domani esserci una pace, è chiaro che finisce il gioco, tutto il meccanismo per cui ci dicono dobbiamo comprare le armi, dobbiamo fare debito comune europeo per comprare queste armi, dobbiamo stare preoccupati, dobbiamo accettare misure, diciamo, di limitazione perché siamo in un periodo prebellico. È chiaro che se finisce quello, se domani si fa la pace fra Russia e Ucraina, si trova perlomeno un punto di compromesso, un cessate il fuoco e la situazione si ristabilizza almeno in parte, come fanno poi a fare tutti questi discorsi sul pericolo russo e sulla necessità di fare tutta una serie di cose, l'esercito comune europeo eccetera? Occorre in questa fase storica, che perlomeno ritengono così coloro che dirigono le danze, che non sono solamente nel campo occidentale questa situazione di instabilità, diciamo, è funzionale anche dal mio punto di vista alle elite che dirigono i paesi che sono contrapposti, almeno apparentemente, al campo occidentale. Questa storia andrà avanti.
Franco, commento di un minuto, poi andiamo in chiusura.
D'accordo con Davide, c'è poco altro da dire. Vorrei solo, a proposito della Finlandia, citare un episodio, perché io ho dei carissimi amici, insomma, due dei miei migliori amici sono russi di San Pietroburgo. E San Pietroburgo è a pochissimi chilometri dal confine finlandese, tant'è che loro vanno a fare la spesa a volte in Finlandia, i finlandesi vanno a San Pietroburgo per mettere benzina, quindi pensate un po'. Almeno questo è quello che accadeva, e loro qualche anno fa si sono comprati una casetta su un lago finlandese, come tantissimi russi. è il loro, diciamo, almeno per i San Pietroburghesi, è il luogo di villeggiatura la Finlandia, anche se sembra strano pensare che uno va in Finlandia per farsi il
Beh, il
bagno.
bagno non lo fanno sicuramente.
No, si fanno, sì, quando sono andato a trovarli me lo sono
Sai che loro
fatto
fanno
pure.
le saune, fanno le super saune e poi si
Esattamente,
buttano nei
fanno
laghi
la sauna e
ghiacciati.
il lago, però insomma è il luogo dove si fanno il bagno. Sembra assurdo, ma è così. Fatto sta che la Finlandia da pochissimo tempo, perché non è non dall'inizio della guerra, ma da pochissimo tempo, ha chiuso quella frontiera. E la chiusura di quella frontiera ha portato a una serie di drammi, mettiamola così. Intanto l'economia finlandese sta andando giù a picco, perché l'economia finlandese sopravviveva perché i russi avevano, diciamo, ne avevano fatto il supermercato preferito, insomma, il luogo dove acquistavano, oltre al fatto che per forza di cose la Finlandia confina principalmente con la Russia, economicamente dipendeva dalle materie prime russe e così via. Ci sono intere cittadine che sono al confine tra Finlandia e Russia e stanno morendo, letteralmente morendo, con la maggior parte della popolazione disoccupata oppure che se ne va via, emigra. In più ci sono queste migliaia di case acquistate non da oligarchi, ma da normali cittadini russi, come noi abbiamo le case al mare, loro hanno le case al lago lì, migliaia di case che non possono essere curate perché questi russi non possono andare a casa propria per mantenere la manutenzione. Considerate che sono costruiti in luoghi, oltre che essere vicino all'acqua, in luoghi dove d'inverno fa meno 20, quindi devono essere c'è la neve, devono avere continua manutenzione e stanno cadendo a pezzi. E nonostante questo, la Finlandia gli fa pagare tutte le tasse ai russi e gli ha minacciati che se non pagano le tasse gli tolgono la casa. E questi, diciamo, al di là diciamo, dell'aspetto geopolitico e tutto quello che volete voi, poi esiste la vita delle persone, esiste, diciamo, queste cose qui vanno a impattare sulla quotidianità delle persone. E francamente è una di quelle cose di cui non si parla mai, mentre invece bisogna cominciare a pensare anche a questo, perché poi alla fine la politica dovrebbe servire, almeno in teoria, dovrebbe essere al servizio delle persone, al servizio della gente e non sopra le persone, come purtroppo invece si è trasformata.
Io ho vissuto un mese in Finlandia, faccio la terza media, ho fatto questo scambio culturale e ti giuro, ho trovato delle persone meravigliose, davvero piene di amore. Mi sono messi a piangere quando sono tornato in Italia. Ci siamo sentiti ancora per un bel periodo e devo dire che non meritano assolutamente tutto questo. Grazie mille, Franco. Grazie mille, Davide. Grazie mille a tutte le nostre leonesse, i nostri leoni che ci hanno ascoltato e che ci ascolteranno nell'arco della giornata. Questa sera so che ci avete chiesto in tantissimi. Alle 20 facciamo un super speciale sulla geoingegneria, ragazzi. Ore 20, finalmente si parla di quello di cui si dovrebbe parlare ovunque. Ciao a tutti, ragazzi. Forza Leoni, a stasera.
Ciao.
We'll be right back.